Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30. Stiamo insieme un'ora, la nostra mail prima di tutto clima@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere anche per partecipare alle nostre rubriche. In studio con me il nostro Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca, bentornato.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera.
Sto prendendo il vizio.
Sì. E allora lo mandiamo subito un salutone alla nostra Marianna Osuelli.
Ma certo, che ci manca, così mi fa passare il vizio quando
che ci manca ma torna presto. Di solito è lei a dire quali sono i contatti di E Nostra, invece lo fai tu, che in fondo sei anche il presidente, quindi insomma
è incredibile. un presidente tuttofare. Il numero verde 800 593 266, è un numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Mm-hmm. E poi un indirizzo di posta elettronica che ovviamente potete usare in qualsiasi momento, info@enostra.it. Tutte le altre contatti anche specifici per esempio per farvi l'impianto fotovoltaico a casa e tutto il resto lo trovate sul sito www.enostra.it.
Un'ora insieme per parlare di che cosa questa sera?
Ma parliamo di diverse cose. Intanto partiremo, forse sarà l'ultimo argomento però importante, dall'assemblea dei soci di E Nostra che è in programma questo sabato a Vicenza. Parleremo degli esiti della conferenza di Santa Marta sull'uscita dai combustibili fossili con Ferdinando Cotugno, che è stato a Santa Marta. Parleremo di Ecoverso, che è un gruppo d'acquisto di auto elettriche, con Luca Dal Sillaro, che è uno dei fondatori. E poi di Storie di ordinario capitalismo selvaggio, un libro appena uscito da Newton Compton, opera di qualcuno che ho il sospetto tu conosca bene.
E non solo lo conosco bene, ma ho anche il piacere di averlo qui seduto in carne ed ossa proprio nel nostro studio, Lorenzo Tecleme. Ciao,
finalmente siamo assieme, Gianluca.
È incredibile, però io stavo notando che non ti ho mai visto nella stessa stanza con Marianna Usuelli.
Ma infatti siamo la stessa persona.
Okay.
Però si era detto anche l'altra volta su di te, quindi diciamo permane un mistero legato a Tecleme. Ogni volta riesce ad accoppiare qualcuno di noi, la prossima volta sarete voi senza di me e allora si dirà chi è Tecleme. Caro Lorenzo, prima di parlare del tuo libro, non vediamo l'ora naturalmente, però i tuoi compiti settimanali, quindi la rassegna stampa a cura appunto di Lorenzo Tecleme, oggi da dove partiamo?
Oggi partiamo dal Knabstrupper. Vi stupiti, vero? Vedo che mi guardate così, che bello vedervi in faccia. Beh, finalmente.
Sono tipo dei ravioli austriaci.
Non sono tipo i Canederli, per intenderci. Non è nemmeno una libreria dell'IKEA, anche se siamo da quelle parti là. Ma è un cavallo, e per la precisione è il cavallo di Pippi Calzelunghe.
Certo, come no?
È quello bianco coi pois, che sta con la scimmietta, quello lì. Ho trovato stamattina, mentre concludevo la rassegna stampa per caso, un articolo che ve ne parla e ho detto: mi è piaciuto così tanto che ve lo condivido qua. Ha una storia particolare il Knabstrupper. Nasce come specie in Danimarca attorno al 1812 ed è stata, come dire, un mix voluto, cercato fra una giumenta spagnola dal mantello maculato, si chiama Flabenhoppen, spero di aver pronunciato bene, e uno stallone invece danese, il Frederiksborg. È una razza che diviene molto apprezzata dalla nobiltà locale, ma che a un certo punto arriva quasi a distinguersi a causa della consanguinità. Facevano incrociare gli animali solo fra di loro e quindi nascevano malattie. Oggi invece è protetta e ha trovato nuova popolarità grazie appunto a Pippi Calzelunghe, che senza saperlo ha dato un contributo alla biodiversità animale. Questa è una bella curiosità, potete vendervela alle cene con gli amici, non mettiamo il copyright, e oggi di cose a dire agli amici ve ne raccontiamo altre, ma forse non tutte altrettanto allegre.
La indovino facile questa. Iran
prosegue la telenovela della guerra nel Golfo, che è davvero una telenovela, farebbe quasi sorridere perché un giorno c'è Trump che dice una cosa, il giorno dopo dice l'opposto e così via, se non fosse che in questa telenovela la gente ci muore e quindi ridere non possiamo. Quali sono le ultime novità rispetto alla settimana scorsa, che sembra un mese fa? No, erano solo 7 giorni fa. Gli Stati Uniti, ovvero Donald Trump, ha detto di considerare conclusa l'operazione Epic Fury, quindi le bombe sull'Iran, qualunque fossero gli obiettivi, e ha detto che passa l'operazione Freedom, che invece serve, lo suggerisce il nome, a liberare lo stretto di Hormuz. Tutto questo succedeva un'era geologica fa, cioè 2 giorni fa. Oggi infatti Trump ha detto: mi sono sbagliato, anche l'operazione Freedom annunciata 2 giorni fa è stata conclusa, o almeno è sospesa, dice lui, per favorire i negoziati. Però gli iraniani fanno sapere che dei negoziati in corso in realtà non ce n'è. Insomma, è un caos, e in questo caos, per quanto riguarda questa rassegna stampa, l'effetto è che i mercati energetici rimangono prudenti. Quando dico prudenti, leggete spaventati. L'Agenzia Internazionale dell'Energia faceva sapere che loro stimano fra giugno e luglio come possibile punto di rottura dell'equilibrio in cui siamo, insomma un inizio della crisi vera, quella che fa paura sul serio, ed è grosso modo il momento in cui le riserve essenzialmente finiscono. Arriveremo a luglio ancora in guerra? Lo vedremo.
Allora, sul fatto che la guerra continui non abbiamo granché voce in capitolo, ma ne abbiamo molta di più su quanto il nostro mix energetico dipenda dalle vicende, in particolare appunto dallo stretto di Hormuz. C'è un nuovo report di Solar Power Europe che spiega come la generazione solare installata in Europa ha già evitato miliardi di euro di maggiori importazioni fossili, e soltanto in questo periodo si parla di 110 milioni al giorno risparmiati. Non solo, il report aggiunge che storage, quindi accumuli, pompe di calore e veicoli elettrici aiutano ad attenuare anche la variabilità dei prezzi. Quindi non solo risparmio perché importiamo meno combustibile, ma anche perché quello che importiamo lo importiamo a un prezzo più basso.
Esatto, e il messaggio alla fine è quello che ripetiamo sempre da quando è iniziata questa guerra: in un contesto di crisi come questo, anche al di fuori di questo contesto, le rinnovabili convengono. Nonostante noi al giusto clima lo ripetiamo tutte le settimane, non siamo ancora riusciti a convincere l'umanità intera. Ad esempio Donald Trump non l'abbiamo ancora
convinto.
Ma
lui secondo me in realtà sotto sotto
dice che ci ascolta.
Secondo me lui si è convinto.
Si è convinto.
Però non vuole farlo sapere in giro.
Ma guarda Gianluca, che non vorrei mai smentirti, mi permetterei mai, anche perché tu hai il potere di licenziarmi qua, quindi proprio non posso smentirti. Però la notizia che vi riporto è che l'amministrazione Trump ha bloccato la costruzione di quasi tutte le nuove turbine eoliche onshore in terraferma.
Quindi non è, cioè, lo sa che se non le blocca poi quelle vanno da sole.
Ah, ecco, beh, in questo senso sì, possiamo dargli questa giravolta. Si parla di 165 progetti congelati. Il Dipartimento della la difesa, che è quello che ha fermato gli impianti, si tratta degli impianti su terreni privati in particolare, e scrive che sono i parchi in attesa di approvazione, in trattative senza bisogno di supervisione, che sono stati interessati dal blocco, perché il Dipartimento della Difesa, di solito è il Pentagono che evita interferenze radar, e quindi arriva questa autorizzazione del Dipartimento della Difesa, che è una formalità, arriva in pochi giorni, e invece dallo scorso agosto, dicono gli sviluppatori al Financial Times, arrivano solo rinvii.
E quindi niente nuova energia ci potremmo chiedere, e in realtà è proprio l'approccio che mi viene da dire, è un approccio ideologico in cui l'energia deve essere abbondante ma deve essere fossile, forse anche perché c'è la sindrome del esaurimento delle scorte, no? Cioè sanno che tra qualche anno quella roba lì non vale più niente, quindi corriamo a usarla, a bruciarla più velocemente possibile. Così tanto che persino le multinazionali del petrolio stanno iniziando a dire a Donald che insomma a tutto c'è un limite, e per aumentare le estrazioni serve tempo, perché lui invece correrebbe a bruciare più velocemente possibile. Sulla newsletter specializzata Heatmap, che è una grande fonte di informazioni per il lavoro che facciamo, c'è questa notizia che sembra che, nonostante la Casa Bianca spinga appunto le aziende petrolifere a pompare più greggio per far fronte allo shock della domanda, quindi al fatto che manchi una disponibilità causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ExxonMobil e Chevron resistono alle pressioni e non hanno intenzione al momento di aumentare la produzione. E c'è Neil Hansen, che è dirigente appunto di Exxon, che parlando con il Financial Times ha detto che non ci sarà alcun cambiamento di strategia. La sua controparte di Chevron, Amir Bonner, ha confermato che la crisi non ha cambiato i nostri piani. Quindi sembrerebbe da una parte che c'è questo sconvolgimento pazzesco e questi in realtà vanno avanti tranquilli come avevano pensato. Le parole arrivano dopo che il petrolio ha toccato i $126 al barile giovedì scorso, praticamente il doppio di quello che era prima del conflitto, e Hansen ha commentato anche: siamo già a pieno ritmo, non serve accelerare, valutiamo un'espansione, ma comunque ci sono limiti.
Ci sono dei limiti, una frase che a Donald Trump tende a non piacere. Chiudiamo come abbiamo iniziato, con gli animali. Oggi una rassegna stampa che ha questo inizio e questa conclusione, come dire, un po' dolce, dolce amare in realtà nella conclusione. C'è una vicenda che probabilmente avete seguito, era anche sulla stampa italiana, era molto virale sui social, la storia della megattera arenata per 2 mesi nel Baltico tedesco e poi liberata tra non poche polemiche. Si era aperto uno scontro tra gli esperti, o almeno alcuni esperti, che sostenevano che insomma era così malata e danneggiata che non potesse sopravvivere e fosse quindi in qualche modo anche più etico lasciare che la natura facesse il suo corso, e una parte soprattutto della popolazione locale, ci sono state anche proteste, che invece chiedeva di almeno provare a salvarla. Alla fine la megattera è stata sì salvata, nel senso che è stata portata via, ma non sappiamo che fine abbia fatto. C'è una vicenda quasi un po' da romanzo: il gruppo che l'ha salvata si è sciolto subito dopo perché hanno litigato fra di loro, c'è un sensore di tracciamento che però nessuno sta monitorando e quindi non sappiamo neanche insomma se sia viva o meno. È una storia lunga, non la riepilogo qua perché uscirei un po' fuori dal tracciato, ma è una storia che ci interroga sul nostro rapporto con la natura, con la vita animale. Per questo mi faceva piacere segnalarla. Io l'ho letta sul Post, che ci ha fatto un bell'articolo di riflessione intitolato "Abbiamo salvato la megattera per il suo bene o per il nostro?". Leggetelo e se vi va scriveteci per dire cosa ne pensate.
E scriveteci a clima@radiopopolare.it.
Ci andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, che è Marta Del Grandi con Antarctica, che ci chiedevamo prima c'entra con la nostra trasmissione?
Sì,
un po' c'entra,
sì,
un po'
sì.
Ci andiamo ad ascoltare.
If what we leave behind is bigger than what we take forward, how can I walk straight ahead, knowing that is still my burden, the time I spent making up for my advantage in its way too many ice cubes in Antarctica is melting.
Grandi, adesso andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, un amico del Giusto Clima che torna a trovarci e che ci riporta in Colombia alla conferenza di Santa Marta, che come sapete abbiamo seguito, che è finita, e ci racconta un po' quali sono gli esiti della conferenza. Ferdinando Cotugno, intervistato da Lorenzo Tecleme.
Ferdinando, com'è andata Santa Marta?
È una domanda davvero difficile. Niente nella diplomazia climatica da solo è risolutivo, quindi tutto è utile e Santa Marta è stato utile, è stato sia utile che bello, e secondo me queste due cose hanno entrambe un significato politico. Poi non dobbiamo aspettarci proiettili d'argento che possano sconfiggere in due giorni il licantropo della crisi climatica o della crisi energetica, però sicuramente ha portato un avanzamento di cui c'era bisogno a livello proprio concettuale, ci ha restituito una conversazione libera, intellettualmente e politicamente onesta sulla transizione, che ridefinisce cos'è la transizione energetica e come la si fa. E quindi è stato un momento utile dal punto di vista conoscitivo di quello che sappiamo su come si fa questo processo, e ce n'era bisogno perché noi eravamo davvero, dagli ultimi anni, da tutte le crisi che sono successe sia dentro la diplomazia climatica che nel mondo dell'energia, completamente paralizzati proprio a livello cognitivo. E quindi noi usciamo da Santa Marta con le idee più chiare. Tutti, noi intendo noi giornalisti, noi attivisti, noi società civile, ma anche noi paesi, e ogni rappresentante torna con l'idea che ok, forse si può ancora davvero fare questa cosa. E questo ha un significato proprio strettamente politico, l'idea di ok, c'è la possibilità ancora di fare questa transizione, di farla governata e ordinata.
Questa conferenza è stata pensata alla fine di COP30 in un certo momento storico, è stata fatta ad aprile in un altro momento storico, nel mezzo l'Iran, la crisi di Hormuz e quindi la crisi energetica. Quanto ha influito là? Quanto si è parlato di Iran in Colombia?
Tantissimo, perché la più grande campagna di pubbliche relazioni per l'iniziativa della Colombia dei Paesi Bassi l'ha fatta Trump, e non ci poteva essere sponsor migliore dell'importanza di riavere una conversazione sulla transizione energetica. E quindi rispetto a novembre, quando è stata convocata la conferenza ad aprile, aveva un mondo all'ascolto. A novembre sembrava una cosa un po' corsara, di una ventina di paesi che erano o indigeni del Pacifico o socialisti del Sud America, quindi non due categorie a cui tendenzialmente si fa governare il mondo, e sembrava più un nuovo processo politico che nasceva sull'onda dell'esasperazione, del non ce la facciamo più a stare qui. E invece nel giro di pochi mesi si sono aggregati non solo tanti paesi, probabilmente più di quelli che ci si aspettava, ma l'importanza di avere una conversazione pratica e pragmatica sulla transizione in un momento in cui succede quello che succede si è moltiplicata esponenzialmente, perché quello che ha fatto Trump, quello che hanno fatto gli Stati Uniti, quello che hanno fatto questi mesi è ricongiungere un discorso che purtroppo per anni abbiamo trattato come una dicotomia, cioè sicurezza energetica e transizione energetica. La bugia in cui abbiamo vissuto fra il 2022 e il 2026 era che o potevamo avere la sicurezza energetica o la transizione energetica, o energia sicura ma inquinante, o energia non sicura ma pulita, quando la verità, che era sempre stata una verità ma ora è evidente e innegabile, è che la transizione energetica è anche un modo per crearsi una sicurezza energetica in questo contesto in cui la materia prima del combustibile fossile è nelle condizioni che sappiamo, con tutto bloccato nello stretto di Hormuz oggi, Bab al-Mandeb ieri e la prossima strozzatura domani. E Trump ha proprio ricongiunto questi due filoni di lavoro, che è stato esattamente il tema della conferenza di Santa Marta. Quindi diciamo che questi mesi hanno prodotto una serie di domande nuove che hanno trovato luogo e in parte risposta nella conferenza in Colombia.
L'Italia, abbastanza sorpresa, non ce lo aspettavamo, ha partecipato. Perché ha partecipato? Perché eravamo là?
Allora, io non so qual è il tono di tolleranza alla scurrilità che c'è su Radio Pop, ma posso dire che l'Italia ha partecipato per non fare una figura di merda. E diciamo che il senso era, da quello che si sa, ma lo do abbastanza per certo, che l'Italia non era stata invitata. L'Italia, siamo stati tutti sorpresi, perché l'Italia non faceva parte della rosa dei paesi né che l'hanno convocata, e questo è certo, né ai quali Colombia e Paesi Bassi avevano pensato per creare questa avanguardia di paesi della transizione, anche perché l'Italia non è un'avanguardia di paesi per la transizione, alla COP30 era stata fra i paesi europei più bloccanti, e quindi non c'era motivo che l'Italia andasse a Santa Marta. L'Italia ha insistito, quindi diciamo la partecipazione dell'Italia non è venuta su chiamata come per altri paesi, ma è venuta su richiesta. L'Italia non voleva trovarsi al di fuori di un processo in cui partecipavano altri grandi paesi europei, perché comunque partecipavano di fatto tutte le altre grandi economie europee, e ha deciso, quindi ha chiesto di partecipare. Secondo me la Colombia ha fatto una cosa molto saggia ad accogliere l'Italia, nonostante le sue contraddizioni, proprio perché, come avete detto nelle altre puntate su Santa Marta, Santa Marta era un processo in cui non bisognava negare le contraddizioni, ma bisognava esplorarle. E l'Italia è sicuramente un paese estremamente contraddittorio, come altri paesi ha portato le sue contraddizioni fossili, e secondo me era utile che ci fosse, è stato positivo, nonostante poi l'Italia sia andata con l'inviato per il clima Corvaro, che è una figura, diciamo, che non è, per usare un eufemismo, tanto emersa negli ultimi anni. Era la prima volta che, diciamo, partecipava in autonomia senza l'ombra del ministro Pichetto Fratin, a cui risponde. Non è che abbia portato chissà quale contributo alla conversazione, però secondo me essere in questo processo dall'inizio, soprattutto se le conferenze sul Transition e Gateway proseguiranno per anni, e magari poi in Italia a un certo punto auspicabilmente ci sarà un nuovo governo, ci sarà un nuovo ministro per l'ambiente, ci sarà un nuovo inviato per il clima, a questo punto invece di doverci inserire con il capo cosparso di cenere, saremmo stati in questo processo dall'inizio, avremo imparato delle cose, portato dei contributi, portato anche le nostre contraddizioni, permesso anche al mondo di capire la complessità dell'Italia e del suo stare nel mondo dell'energia, che è sicuramente, appunto, contraddittorio, a tratti anche inspiegabile, perché noi non siamo un paese consumatore che si comporta come un paese produttore, un petrostato senza petrolio, siamo una roba che nel mondo si fa fatica a capire. Però secondo me è utile stare lì dentro piuttosto che fuori, è stato utile per l'Italia esserci, è utile per la Colombia averci.
Parliamo di società civile. A COP30 ci siamo detti molto che una delle ragioni per cui valeva la pena di andare a Belém era rivedere le piazze per il clima, vedere questo grande incontro di movimenti, ONG, appunto di società civile, di scienziati. A Santa Marta c'era? Era istituzionalizzata, era inclusa nel processo?
Era molto più integrata che in qualsiasi COP io abbia visto. Questo ovviamente ha prodotto un effetto di caos che alle COP non c'è, ha prodotto un effetto di vitalità che alle COP non c'è, e la metodologia che è stata messa a punto dai due paesi che l'hanno organizzata era molto più legata ai contributi della società civile, intesa in senso estremamente ampio. Io in questa definizione di società civile ci metto a sud come ci metto io a Rockstrom, cioè l'idea che scienza, attivisti, movimenti, parlamentari, perché la conferenza di Santa Marta ha trattato anche i gruppi dei parlamentari da tutto il mondo come se fossero società civile, cioè tutti questi pezzi che portavano qualcosa di fatto e qualcosa da fare hanno lavorato per giorni prima del segmento di alto livello, producendo una sorta di imbuto, è stata proprio questa la parola usata dalla presidente Elena Belles Torres, che poi portasse tutti i contenuti elaborati dalla riunione dei parlamentari, dalla riunione dei sindacati, dagli scienziati, dagli attivisti, dai movimenti, dai rappresentanti dei popoli indigeni, in una serie di contenuti, linee guida e dettami che poi sono finiti all'interno della discussione politica. E le COP, alle COP piace raccontarsi come un trade union fra società civile e politica, lo sono sempre meno. La società civile c'è, ma c'è nelle manifestazioni, c'è al di fuori, ma viene sempre meno ascoltata. Invece il processo TAF, se proseguirà, e io spero davvero che proseguirà, nasce per unirle in modo molto più fattuale i contributi della società civile, ripeto, in senso molto ampio, con quelli della politica.
Lo abbiamo detto, questo è l'inizio di un percorso, ci sarà il summit di Tuvalu, ci sono le contraddizioni interne, c'è in mezzo la COP, ma tu come ti immagini l'effetto, la ripercussione di Santa Marta al di fuori? Ti immagini un nuovo blocco di paesi che nasce alle COP a partire dalla prossima in Turchia? Ti immagini che i governi tornano a casa con un'energia nuova per parlare di transizione, o che gli attivisti che sono stati a Santa Marta tornano con nuove idee? Come dire, Santa Marta fuori da Santa Marta?
Nuova vitalità sì, nuovo blocco di paesi probabilmente ancora no, non era nemmeno lo scopo l'idea. Se noi guardiamo la lista dei paesi dentro TAF, È difficile che Nigeria e Marshall Island possano fare parte di una nuova High Ambition Coalition come quella che ha creato l'accordo di Parigi, anche perché quelle coalizioni ci sono già. Sicuramente TAF può essere considerato più come un laboratorio, secondo me proseguirà in parallelo con le COP sarà, diciamo, in un rapporto dialettico con le COP, in cui TAF è quasi una specie di pensatoio, di think tank di paesi che mettono a punto delle analisi, valutazioni, che creano nuova conoscenza. Il ruolo della scienza dentro queste conferenze è enorme, per poi riportare tutto questo all'interno del processo delle COP, che rimane e rimarrà il processo di lotta e di lotta alla crisi climatica e di governo della transizione. E secondo me un effetto di questa conferenza, e probabilmente anche della prossima, è che fanno tornare grandi make COP great again, riportano qualcosa che sia energia, che sia vitalità, che è senso di importanza e di istituzionalità alle COP. Secondo me COP 31 in Turchia e le successive, se sapranno avere un rapporto sano, dialetticamente sano, con queste conferenze, potranno davvero giovarsene, perché davvero in queste conferenze può avvenire quello che alle COP non può più avvenire, cioè un dialogo costruttivo, aperto e onesto fra paesi. E però poi, dove davvero ci sono tutti e dove davvero si fa la transizione, rimangono le COP, rimane UNFCCC, e secondo me in questo rapporto qui può esserci qualcosa di molto sano, che invece lasciando soltanto il filone COP si impazziva. E quindi questa valvola di sfogo intellettuale, conoscitiva, cognitiva e politica può essere molto utile per far funzionare meglio le COP.
Anna Williams, Fighting For, e adesso allora andiamo a parlare di un libro insomma, a cui teniamo molto. È un libro che si intitola Storie di Ordinario, tra parentesi Capitalismo Selvaggio, edito da Newton Compton, scritto da Lorenzo Tecleme. Allora, intervistiamo per una volta, stiamo in famiglia.
Un grande onore essere qua con voi.
Senti.
Anche per noi.
Ma tra l'altro non è la prima volta che ti intervistiamo, quando non eri ancora parte della redazione, no? Più volte ti abbiamo cercato per cose diverse, però io partirei proprio banalmente dal titolo, no? Perché tu parli di capitalismo selvaggio e mi chiedo in che cosa è diverso dal capitalismo tradizionale, perché in qualche modo mi viene da pensare che forse lo si potrebbe anche interpretare come un ritorno alle origini, questa deriva più recente, però magari...
Lo è, il capitalismo selvaggio è la forma di capitalismo in cui viviamo. Per una persona della mia età è la forma di capitalismo in cui sono nato, in cui chi ha la mia età ha vissuto. Per chi ha qualche anno in più invece è una forma di capitalismo nel quale siamo transitati, nel quale ha avuto la possibilità di vedere la transizione. Selvaggio è l'opposto di capitalismo regolato, il capitalismo del dopoguerra, degli anni 50, 60, 70 fino anche agli 80 era un grande capitalismo di compromesso, dove c'era la paura della rivoluzione, intanto c'era il mondo socialista a fianco, e quindi il capitalismo soprattutto europeo si è detto: beh, insomma, qua bisogna starci un po' a parlare con la gente, bisogna aprire un po' alla democrazia, che sono le elezioni, ma sono anche i famosi corpi intermedi, partiti, sindacati, eccetera eccetera, e bisogna un po' aprire il welfare, regolare. C'era stata la crisi del 29 e si diceva: beh, insomma, qua non è che la finanza può fare quello che vuole. E poi si è cambiata idea, e poi perché l'URSS è crollata, perché la crisi del 29 era lontana, si è detto: ma sai che c'è, sta andando così bene questo capitalismo, siamo così ricchi e benestanti che togliamogli le regole, facciamolo andare al massimo, e siamo arrivati qua.
Nel libro all'inizio racconti come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro. Ti chiederei di raccontarla qui e poi magari ti chiedo una cosa su questo.
Sì, il libro inizia con un'introduzione ambientata a Dubai, un posto che già di per sé è molto capitalismo selvaggio. Ero là per seguire la COP28, quindi l'incontro sul clima delle Nazioni Unite. Tra l'altro mi collegai molto con voi, ricordo, vedi, non lavoravo ancora qua, ma ci sentimmo molto da Dubai. E una domenica libera con un paio di colleghi abbiamo fatto turismo e siamo andati a vedere le cose che offre Dubai, che sono incredibili, sono veramente istruttive. La prima tappa fu andare a vedere una pista da sci nel deserto, dentro il centro commerciale hanno una vera pista da sci. Raccontammo che c'erano anche i pinguini e tutto lo stile era tipo alpino, no, tirolese, però secondo me gli emiratini hanno anche un'idea un po' confusa, comprensibilmente, sì, sono molto lontani di come siano fatte le Alpi, quindi in mezzo c'erano i pinguini fra i finti alci eccetera.
Ah, perché a Bressanone non ci sono i pinguini.
A Bressanone temo ci sia una grande carenza di pinguini. Poi andammo a vedere le periferie povere di Dubai. Dubai è un posto in cui gli emiratini sono una minoranza, ed è una minoranza ricca, la gran parte della forza lavoro è fatta da stranieri, non esiste un tassista emiratino, un cameriere emiratino, proprio un concetto che non c'è, sono in gran parte asiatici dell'Asia orientale oppure del cosiddetto Medio Oriente. E infine l'aneddoto finisce con me che torno nel mio ostello. Gli ostelli di solito in tutto il mondo sono pieni di giovani squattrinati, in quel caso giovane giornalista squattrinato io, invece a Dubai gli ostelli hanno una fauna diversa, sono giovani squattrinati, ma per citare Steinbeck sono milionari in temporanea difficoltà, o almeno così si sentono, cioè gente che a Dubai per fare i soldi, per fare i milioni, e per iniziare stando in ostello. Chiacchierai una notte con un ragazzo russo un po' ubriaco che era là a fare i milioni, e finita la chiacchierata con questo ragazzo russo ubriaco molto gentile mi dissi: ma queste cose andrebbero raccontate, bisognerebbe parlare di capitalismo selvaggio.
Mi piace questa cosa che racconti, perché ovviamente in queste settimane in quel posto sono cambiate tante cose, no? Cioè il posto dove la gente andava per diventare ricca, e sappiamo tutta la campagna che è stata fatta con gli influencer di mezzo mondo per farli andare lì e fargli raccontare quanto è figo quel posto e quanto bisognerebbe andare in quel posto, e che poi si trovano a non poter pubblicare niente quando per esempio capita un bombardamento o c'è un qualsiasi problema che nasce, pena addirittura essere messi in galera. Quindi era molto interessante che tu sei partito da lì, in un posto che oggi è probabilmente molto diverso da quando l'hai visitato tu, insomma.
Sì, il punto è che il capitalismo selvaggio ha le sue contraddizioni. La promessa del capitalismo selvaggio negli anni 90 era: fidatevi, togliete lacci, lacciuoli, regole, tasse, cose, e vedrete che staremo tutti ancora meglio di come stiamo ora. È successo l'opposto. Oggi, insomma, siamo un po' tutti d'accordo sul dire che si stava meglio prima, no? Siamo tutti un po' più pessimisti di prima. La crisi climatica è un grande aiuto aiuta questo pessimismo, ma non solo la crisi climatica, è l'economia, è la paura con cui guardiamo alle nuove tecnologie, e Dubai è rappresentativa di questo, no? Un posto che si è spinto all'estremo da tutti i punti di vista, energetico, ambientale, sociale, eccetera, e oggi ne paga un po' il conto. Vediamo un po' le contraddizioni di quel posto, è un posto in cui ti arrivano i bombardamenti sopra e in cui non puoi manco dirlo su Instagram se non ti arrestano.
E a proposito di crisi climatica, tu nel libro dici: la crisi climatica non è un prodotto del capitalismo selvaggio, in qualche modo era già stato iniziato prima questo processo, ma il capitalismo selvaggio è una delle ragioni per cui oggi non riusciamo a risolverla. Ci spieghi un po' cosa intendi?
È una riflessione che ruba Naomi Klein. Questo in generale è un libro di riflessioni rubate e ovviamente citate, anche un modo per mettere assieme tante persone che le hanno studiate queste cose. Naomi Klein in un suo libro, Una rivoluzione ci salverà, dice...
Ma noi siamo per l'economia circolare, quindi va benissimo.
Assolutamente, le idee si riciclano. E forse la cosa è che recicliamo di più, ma viva Dio. No, cosa dice Naomi Klein? E dice: c'è stato veramente un bad timing. Cioè lei dice: abbiamo avuto sfiga essenzialmente. Cioè abbiamo iniziato a interrogarci sul clima da un punto di vista politico, su essere solo un tema da scienziati e fisici dell'atmosfera, ma abbiamo fatto le COP e i tavoli ministeriali sul clima eccetera proprio quando stava arrivando il capitalismo selvaggio, proprio fra anni 80-90, no, le prime COP, summit di Rio eccetera eccetera, e quindi quando eravamo meno attrezzati, quando abbiamo iniziato a dire: ma non serve mettere regole, tranquilli, il mercato si autoregola, ma non serve che lo Stato faccia economia, e ci sono gli imprenditori che sono così bravi, quando avremmo più avuto bisogno di regolare e di influire sul mercato è proprio quando abbiamo detto che non bisognava farlo, la religione, il capitalismo selvaggio ha come primo dogma: lascia fare il mercato, non rompere le scatole. E quindi, dice Naomi Klein, e più modestamente riprendiamo noi, e il capitalismo selvaggio non l'ha creato la crisi climatica, però finché ci stiamo dentro difficilmente riusciamo a risolverla.
Queste storie che racconti sono anche in parte raccontate in Unchained, il podcast che curi per valori.it, sono spesso storie di persone in qualche modo. E allora mi chiedo: che idea ti sei fatta di queste persone? Sono carnefici inconsapevoli che in qualche modo facilitano un meccanismo che va al di là della loro concreta volontà, o sanno benissimo che cosa stanno facendo?
Nel libro raccontiamo molte storie di persone, c'è cioè la parola storie nel libro, nel titolo, certo, non a caso, perché è un libro di storie, e ci sono un po' due tipi di persone. Ci sono le persone che finiscono a giocare al tavolo del capitalismo selvaggio in modo ingenuo, spesso sono persone molto giovani che a volte ci finiscono quasi per caso. Raccontiamo di una ragazza statunitense che è diventata un meme per caso, era un'operaia di una fabbrica di 21 anni e che è finita in uno scandalo di criptovalute, di un ragazzo, di un giovanissimo nerd di Seattle che si inventa un'intelligenza artificiale che vuole diventare amica, tipo Her, il film, l'avete visto tutti. Ecco, loro penso che siano persone sincere, loro penso che siano persone spinte a volte all'ingenuità, a volte ad un tecnottimismo, a volte al fatto che il vento della storia ci traina, siamo tutti, certo, in mezzo al vento della storia e ognuno lo navega come può. Certo, se guardiamo all'1% dell'1% dell'1%, io penso ci sia una consapevolezza in più, senza esso per forza mitizzare, anche noi che ci opponiamo ai grandi ricchi a volte li mitizziamo, li trattiamo come se fossero i grandi cattivi dei film, no, sono anche persone con le loro ingenuità. Elon Musk è uno che molte delle cose che crede, lo dice lui stesso, molte delle sue convinzioni ideologiche derivano dal fatto che da bambino era bullizzato, leggeva un sacco di fantascienza e poi quei concetti là gli sono rimasti addosso, sono esseri umani anche loro, ma quell'1% dell'1%, i Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos, hanno un'idea, hanno un'ideologia. L'ultimo capitolo del libro è proprio sull'ideologia della Silicon Valley, ed è un'ideologia formata un po' dagli economisti dell'ultracapitalismo, un po' dalla segregazione razziale statunitense, non a caso sono tutti o statunitensi o vengono dalle colonie sudafricane, non solo il Sudafrica proprio ma anche la Namibia eccetera eccetera, quindi ha questa idea che c'è un ordine sociale che va difeso con i denti, se no arrivano i neri o i rossi, e quindi insomma questo è anche un mondo un po' paranoico, no, da questo punto di vista. Per loro la guerra fredda non è mai finita, hanno sempre avuto paura della rivoluzione, chiunque sia, che sia razziale o che sia sociale, e poi dalla fantascienza, e hanno letto la stessa fantascienza che magari abbiamo letto noi, Asimov, Philip Dick, però è interessante come ognuno legge le cose con i suoi filtri. Noi ci abbiamo letto per esempio la paura della tecnologia, le leggi della robotica, il rischio della concentrazione di potere, l'abbiamo letto anche a ragione, Asimov era un po' socialisteggiante ad esempio, no? Loro ci hanno letto l'opposto, che belle queste storie di gente coraggiosissima che ci porta a conquistare il mondo, io sarò quella persona coraggiosissima che scopre nuovi pianeti. Questa è l'ideologia di Peter Thiel e di Elon Musk, e ci credono, o purtroppo per noi.
Tra l'altro, appunto, a proposito di questa cosa dell'ideologia, mi fa venire in mente che una delle forze di questo sommovimento è che ha fatto credere alle persone di non essere ideologico, no? Cioè, per molto tempo abbiamo raccontato appunto che è così che vanno le cose, no? È il mercato che decide, quindi c'è la mano invisibile che fa il meglio possibile, e poi addirittura adesso ci vengono a dire a noi che siamo ideologici noi quando vogliamo semplicemente preoccuparci di come si sta il
mondo. L'ideologia green.
Sì. Senti, la sensazione complessiva mia è che siamo un po' in un meccanismo in cui ci sono persone, aziende, fondi di investimento, diciamo così, entità, che alla fine qualsiasi cosa succeda, ci metto dentro anche Polymarket, tutto quello, che qualsiasi cosa succeda guadagnano un sacco di soldi, cioè se piove guadagnano soldi, se c'è la siccità guadagnano soldi, se il mare si alza guadagnano soldi, se il mare si abbassa guadagnano soldi, guadagnano comunque un sacco di soldi. Mi è capitato di parlare con persone convinte che l'amministrazione Trump stia consapevolmente accelerando la crisi climatica per poterci guadagnare. Ora, al di là dei complottismi, che insomma cerchiamo sempre di evitarli al giusto clima, ma come se ne esce da un sistema alla fine così onnipervasivo?
Detto che se lo sapessi non farei libri ma farei la rivoluzione. Allora, qualche idea. Il libro si apre con una prefazione scritta da Pablo Iglesias, fondatore di Podemos, ex vicepresidente spagnolo, proprio sul ruolo dei media e sul fatto che, dice lui, oggi il campo fondamentale della politica, almeno nei nostri paesi, è quello mediatico. La politica si fa sui media. È un'idea che a me convince abbastanza. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è questo. Come si esce da questo sistema? Si esce facendo libri, facendo podcast, facendo il giusto clima, facendo radio popolare. Poi la cosa che ci aggiungo è che si esce facendo organizzazione. Nell'intermezzo del libro c'è una sorta di capitoletto di due pagine a metà che sembra quasi non c'entrare niente, ma è voluto, insomma c'entra molto. Racconto di quando andai col manifesto a seguire una vertenza a Bologna, la vertenza della Perla, che è una storia di capitalismo selvaggio, azienda familiare comprata da un fondo, eccetera eccetera, e la racconto come una storia vincente di operaie, sono quasi tutte donne, che hanno detto: questa fabbrica è nostra, ci teniamo noi più del proprietario che non è manco venuto qua a vederci, e l'hanno veramente salvata. Ecco, sto con una risposta noiosa, ma organizzarci, fare nostra, fare radio popolare, fare sindacato, fare organizzazione dal basso. Non che sia facile, ma vale la pena provarci.
Grazie a Lorenzo Tecleme, in tutte le librerie con storie di ordinario capitalismo selvaggio. Mentre parlavi mi hai fatto venire in mente una citazione di Goffredo Fofi che sto cercando perché mi piaceva molto, che diceva che sono quattro le cose da fare: resistere, studiare, fare rete e rompere i coglioni.
Soprattutto rompere i coglioni, concordiamo.
Ricordiamo ancora una volta il titolo del libro di Lorenzo Tecleme, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, andatevelo a procurare. Come, you're the only one. Il giusto clima, Radio Popolare, questa è Patti Smith con April Fool. E andiamo adesso a parlare invece di un altro argomento, diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite che ci introduce Gianluca Ruggeri che ci va a parlare di auto elettriche.
Siamo in collegamento con Luca Dal Sillaro che è uno dei fondatori di Ecoverso, un gruppo d'acquisto dedicato alla mobilità, diciamo così, elettrica, ma non solo, anche ibrida. Allora, Luca, intanto vuoi raccontare un po' che cos'è Ecoverso?
Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Noi siamo un'associazione nata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in Italia. In particolare la nostra principale attività è creare gruppi d'acquisto, come i GAS, come i gruppi d'acquisto solidale lo fanno per la frutta, la verdura, il pasta e il riso. Noi lo facciamo per le auto, mettiamo insieme le persone che vogliono acquistare lo stesso tipo di auto a basso impatto ambientale, ibrida o elettrica, e andiamo a negoziare con chi vende queste auto, con i concessionari, per comprarne 10, 20 o 30 tutti insieme. E quindi possiamo ottenere degli sconti, dei vantaggi che se io andassi da solo non potrei ottenere. Questa è la nostra principale attività.
Ecco, giusto per dare un'idea, quali sono gli sconti che riuscite a ottenere, diciamo così?
Sì, i nostri associati sanno che, diciamo che dal 2013, quando siamo nati, ad oggi abbiamo acquistato circa 3.000 auto con questo meccanismo e i nostri associati sanno che risparmiano circa 1.000-1.500 euro in più rispetto al miglior prezzo che potrebbero ottenere da soli, quindi già considerando le promozioni, la valutazione dell'usato, gli ecoincentivi, a tutto questo si sommano altri 1.000-1.500 euro che arrivano proprio dal potere d'acquisto del gruppo.
E, ovviamente per far parte, diciamo, di questa iniziativa è necessario associarsi, no?
Esatto, diciamo, intanto, partecipare al gruppo d'acquisto è completamente gratuito, senza impegno, uno va sul nostro sito ecoverso.org e si registra senza impegno. Poi, nel momento in cui verifica la reale convenienza di quello che facciamo e quindi decide di acquistare realmente l'auto con noi, solo in quel caso chiediamo il pagamento della quota associativa Ecoverso, che sono 20 euro all'anno, e poi ovviamente siamo molto orgogliosi di avere una collaborazione con Enostra che dà a tutti i soci di Enostra un ulteriore sconto del 50% sulla quota associativa nostra. Ecco.
Quindi diciamo che l'analisi costi-benefici è facile da fare, no? I costi sono 10 euro, i benefici sono, diciamo, dell'ordine dei 1.000-1.500, ovviamente poi ogni tornata di acquisto avrà la sua storia.
Esattamente.
Sì, Luca, allora, l'occasione di questa chiacchierata, di questo invito, è una serata che farete dopodomani, no? Venerdì 8.
Esattamente.
Allora, intanto, le coordinate, poi magari capiamo anche di cosa andiamo a parlare.
Sì, siamo molto felici appunto di questa occasione. Venerdì 8 maggio alle ore 21 presso il Centro Civico Giuseppe Verdi di Stegrate a Milano terremo una serata pubblica, divulgativa, gratuita, aperta a tutti, intitolata Come funziona davvero un'auto elettrica, in cui andiamo a raccontare appunto un pochino come funzionano realmente queste auto per cercare di compensare un po' la disinformazione che purtroppo abbiamo in Italia su questi temi. E siamo molto felici e onorati che questa nostra serata sia stata inserita su proposta del Comune di Segrate all'interno degli eventi organizzati dalla Milano Civil Week, che è un'iniziativa che trovo bellissima, che raggruppa centinaia di eventi in tutta la città e Interland milanese. E anche il nostro evento è stato valutato come coerente, diciamo pertinente, rispetto ai temi della Milano Civic Week.
Senti, voi, insomma, anche voi ne fate di serate di questo tipo, no? Immagino che un po' le domande che ricorrono sono un po' sempre quelle, no?
Certo.
Le autonomie, i costi di ricarica, le difficoltà della ricarica, i tempi. Immagino anche gli incendi, no? Di cui si parla tanto, gli incendi delle auto elettriche.
Purtroppo
ovviamente sì. Se ne parla molto più di quello che in realtà ci dicono i numeri reali. Ci sono delle cose invece magari un po' strane che vi sono state chieste o invece rimaniamo sempre in questo ambito, diciamo così del già sentito?
Ma guarda, di stranezze ne abbiamo sentite di tutti i colori. Qualcuno ci ha detto delle volte che la ricarica delle auto elettriche è molto pericolosa perché emette gas tipo idrogeno, che quindi ovviamente sarebbe un gas altamente incendiabile, il che non è del tutto sbagliato, ma è totalmente fuori tempo e fuori contesto. Cioè, le vecchie batterie al piombo dei muletti elettrici aziendali di qualche decina di anni fa avevano questo problema, solo che sono passati decenni di sviluppo tecnologico. Ad oggi le batterie non contengono più piombo e non emettono più gas tipo idrogeno infiammabili quando sono in ricarica.
Perfetto, allora grazie Luca Dal Sillaro di Ecoverso, ripeto le coordinate, venerdì 8 maggio alle 21 al Centro Civico Giuseppe Verdi a Segrate, come funziona davvero un'auto elettrica. Grazie per la disponibilità e buona serata.
È stato un piacere, a presto.
Caro Gianluca Ruggeri, siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata del Giusto Clima, però prima volevamo raccontare un po' come è andata l'assemblea dei soci.
Come andrà il prossimo sabato. Però prima, sai, dico una cosa che non c'entra niente, ma è capitato di vedere un paio di giorni fa su YouTube George Harrison e Paul Simon che cantavano questa canzone ed è qualcosa veramente di bello, sublime, bello. Quindi cercatevelo perché ne vale veramente la pena. Sabato mattina ci troviamo a Vicenza per l'assemblea ordinaria delle socie e dei soci di Enostra, un appuntamento annuale necessario ma anche ovviamente molto, come dire, atteso da tutta la squadra di Enostra per raccontare quello che abbiamo fatto nel 2025, quello che stiamo facendo nel 2026, quello che abbiamo intenzione di fare. Tra l'altro un anno importante perché l'anno scorso abbiamo cambiato il consiglio di amministrazione, sono diventato presidente, Chiara Brogi è diventata vicepresidente, ci sono diverse persone che fanno parte del consiglio di amministrazione che non avevano mai fatto parte del consiglio di amministrazione, pur magari essendo in qualche modo legate alla cooperativa. Lo facciamo a Vicenza perché a Vicenza abbiamo completato uno degli impianti in corso di realizzazione in quest'anno, è un impianto fotovoltaico su tetto, quindi alla fine dell'assemblea ci sarà un pranzo a buffet preparato dagli studenti dell'Istituto San Gaetano, che è un istituto alberghiero sul quale abbiamo fatto appunto questo impianto fotovoltaico, e poi ci sarà la visita sul tetto per vedere appunto quello che è stato completato. Sarà un momento di bilancio non solo contabile, diciamo così, non solo per dire appunto che anche quest'anno chiudiamo in attivo come oramai da un po' di anni a questa parte, ma anche un bilancio appunto di questa nuova avventura con una organizzazione interna che nell'ultimo anno è cambiata molto. Abbiamo introdotto un direttore generale che è Giacomo Prennusci, abbiamo una direttrice che è Sara Capuzzo, che non so, chi ci ascolta conosce benissimo, quindi abbiamo un po' riconfigurato l'organizzazione interna e la stiamo un pochino testando sul campo. In questa riorganizzazione poi avremo dei passaggi, chiamiamoli tecnici, che sono il rinnovo del collegio sindacale e l'incarico di revisione legale. Sono tutti obblighi che abbiamo per le dimensioni che oramai la cooperativa ha assunto, e poi termineremo l'assemblea parlando di prospettive a breve termine di sviluppo e poi del piano strategico. Un piano strategico che non è ancora completato, che lo stiamo completando, sarà completato entro il mese di giugno. Abbiamo fatto un webinar proprio la settimana scorsa in cui l'abbiamo presentato appunto nelle sue linee principali nel dettaglio, quindi in assemblea non ci sarà tempo di riprendere il tema dall'inizio, ne riparliamo sicuramente, ma per chi volesse approfondire appunto c'è il webinar disponibile per tutte le socie e i soci. Avevamo in programma anche di fare un'assemblea straordinaria perché vogliamo qualificarci come impresa sociale, ma abbiamo per il momento messo, diciamo così, in congelatore le modifiche allo statuto che sono necessarie, anche se non sono sufficienti poi per diventare impresa sociale, perché non siamo sicurissimi rispetto a quello che c'è scritto nella legge. Noi siamo sicurissimi di essere un'impresa sociale, ma sapete che a volte ci sono dei passaggi che si basano su dettagli, no? Nella legge, quindi vogliamo chiedere un parere formale al Ministero del Lavoro prima di muoverci, in modo tale da farlo con la massima tranquillità e sicurezza.
E allora ci torneremo e grazie, l'appuntamento quindi è con le socie e i soci di Enostra per questo
sabato mattina.
Per questo sabato. Mattina. E non ci sono ancora invece delle date per la presentazione del libro di Lorenzo di cui abbiamo parlato poco fa, però Lorenzo ci aggiornerà, immagino.
Assolutamente sì.
E invece ci sono un paio di tue presentazioni, giusto Gianluca?
Sì, andiamo sempre con l'energia del mondo che oramai tra un po' compie un anno e gira ancora.
Ci picchia.
Siamo quasi come a 50 come, certo. Presentazioni, siamo a 40... 5 tipo. Lunedì 11 maggio alle 21 siamo a Desio in via Garibaldi 81 con il circolo culturale Pro Desio, ci sarò io e ci sarà Giorgio Mastrorocco, e invece poi il venerdì seguente, il 15 maggio, saremo a Genova alle 18:30 al circolo Arci Perugina, quindi dalle tue parti Elena, e in quel caso ci sarò io, ma ci sarà anche Cersole, che è la prima Cer della Liguria, e appunto poi anche il circolo Arci Perugina che si presenta.
La linea va a doppio clic al nostro Marco Schiaffino, grazie a Marianna Usuelli in redazione.
Ciao Marianna!
Ciao Marianna, un saluto da Elena Mordiglia,
da Gianluca Ruggeri
e da Lorenzo Tecleme.
Ciao!
Ciao. Ciao.